Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate.
Eccoci qua. Salutiamo quindi l'oleificio Bartolini, andiamo, chi ci accompagna, ci assiste, ci dà supporto, veramente non è un maniere, a parte un supporto e sopportare quello gioco di parole a cui molti ricorrono naturalmente perché sono privi di fantasia, ma è un modo di dire. Allora, io intanto cerco di sistemare anche la diretta YouTube, perché questo avviene anche al mattino, quindi non vorrei saltare questo appuntamento per gli amici della domenica. Eccola qua. E naturalmente siamo pronti per questo inizio di programma. L'ultimo, naturalmente, momento, diciamo così, che potrebbe essere utile è quello di, eccolo qua, infatti siamo riusciti anche in questa operazione in maniera molto veloce stamattina. Che cosa sta succedendo non lo so, eccolo qua, anche su streaming potete leggere insieme a me, oltre che su Facebook, i giornali che andiamo a sfogliare. E allora andiamoli a sfogliare questi giornali. Corriere Adriatico, eccolo qua, lo potete vedere naturalmente per chi ci segue in Instagram e YouTube, dovrete, e per chi ci sente su 89.100 dovete accontentarvi della mia voce. E, cantieri bruciati 100 parche, dice Pala Veneto, mensa scolastica, sede INAL ed ex Stracca, ira dei residenti, non sappiamo dove lasciare l'auto, posteggi nei garage dell'incompiuta, comune trattative complicate con la curatela, è tutto in stand-by, cioè tutto fermo, e dite tutto fermo. Allora, vedete quello che giustamente, naturalmente uno si preoccupa di quello che succede sotto casa, sì, però poi magari dalla finestra della casa, no, quando hanno voglia di polemizzare contro qualcuno, contro il governo, no, tirano fuori la bandiera palestinese, quindi per dire, no, o quella tricolore, quell'arcobaleno non tanto, quell'arcobaleno. Allora, quindi sono interessati a sapere dove poter parcheggiare la propria auto, però hanno anche interessi internazionali, il cuore batte là dove c'è sofferenza, hai capito? Però in questi giorni 20.000 morti in Iran non ha smosso minimamente neppure una mezza parola da quella Greta Thunberg, che non saprei neanche come definirla, né da parte di quelli che sono salpati, no, con la famosa flottiglia. Io mi sarei aspettato che, non essendo raggiungibile l'Iran attraverso l'acqua, no, che avessero diciamo organizzato una marcia a piedi con attraversamento di tanto di deserto, quindi di cammelli, un po' di coreografia non guasta mai, no, per appoggiare la popolazione iraniana che soccombe alla prepotenza del regime teocratico di Khamenei, no, e di compagnia cantante, o meglio di compagnia fustigatrice. Sono dei carnefici, sono dei boia, però naturalmente tutto questo non smuove le candide coscienze della sinistra. Io vorrei sapere se al centro culturale Fonti San Lorenzo comparirà mai in questi giorni, in solidarietà al popolo iraniano, una bandiera iraniana come è comparsa quella palestinese, no, a meno che naturalmente il loro spirito è quello di essere un quartiere educante, no, e per cui l'educazione soltanto a senso unico, soltanto una forma di indottrinamento nei confronti delle giovani generazioni, ecco, perché se no non si spiega questa dimenticanza. È una dimenticanza. Finisce questo problema iraniano se non c'è di mezzo Trump e quel cattivo di Trump, per scomparire anche dalle pagine dei quotidiani nazionali, dai grandi giornali. Sono un branco di mascalzoni farabutti, e ci metto dentro tutti coloro che in maniera feroce, assassina sotto dal punto di vista politico, no, cercano di distruggere, di uccidere qualsiasi cosa che possa rappresentare rappresentare un risveglio delle coscienze nei confronti di drammi che non piacciono a certo tipo e a certa classe politica. Sono degli assassini della verità, come l'avrebbe definiti Pannella. Abbiamo il pronto soccorso in apnea, siamo ad Ancona, ma qui ho sbagliato un boghettino, nel senso che ho fatto sì che il quotidiano, il Corriere Adriatico, comparisse per mia maldestra operazione l'edizione di Macerata e non di Ancona e non di Macerata. Eccola qua, infatti, ma non è diverso, perché anche qui si parla di sosta piano per i residenti, come vedete, spazi nelle piazze della Libertà, Vittorio Veneto, si sono, dice, vogliamo parlare oggi dei parcheggi? Sì, allora Ancona e Macerata aprono con lo stesso tipo, stesso tema. Confermati gli stalli disponibili pure in Viale Trieste, mini proroga di un mese in attesa di un provvedimento definitivo che disegnerà la mappa fino a giugno. Vabbè. Citanova afferrata da un carabiniere sulla finestra, tenta il suicidio, ragazza salvata. Poi abbiamo elezioni regionali, bocciato il ricorso di Brandoni al TAR, lupo nel parcheggio, siamo arreganati, torna l'allarme, qui da tre giorni, il sindaco ha fatto un'ordinanza, signori, il sindaco Pepe ha detto, se vedete i lupi segnalateli. No, ecco, questi l'hanno segnalato anche tramite un articolo di giornale. Cosa farà l'amministrazione? Un cazzo. Non può fare niente. Quindi è semplicemente fuffa. Cosa segnalo? Che c'è il lupo lì dopo? Cosa fate? Aspettate che magari quel lupo azzanni qualcuno? Ah, non attacca mai l'uomo. Vabbè, con questa speranza andiamo avanti. Ma come, non eravate voi quelli che non sopportano i cani senza musaruola o che sono in giro con il padrone lì vicino ma senza guinzaglio? Sono pericolosi, ma come si fa un padrone a essere così distratto e così poco educato nel poter lasciare libero il cane di sguinzagliare per strada? No, non lo sa che poi magari ci sono persone che possono subire, magari, non so, un'aggressione, un morso, e quindi bisogna sempre tenere a bada questi nostri cani di affezione che vivono in famiglia. Però i lupi, lasciateli perdere, va in giro così in cerca di cibo, magari si avvicinano troppo alle casse, azzannano, in caso di che non trovano una pecorella, azzannano anche il tuo cane che sta nel giardino. Non fa niente, poveri lupi, sono protetti, loro sono protetti, capito? Sono protetti. Allora, inseguimento dopo i furti in casa, la banda fugge, siamo a Tolentino. Ecco, state attenti all'inseguimento, perché poi c'è il giudice svelto che dice che non dovete inseguirli perché gli avete messo paura ai ladri, vi possono chiedere risarcimento danni per eccesso di adrenalina che hanno prodotto e quindi hanno rischiato magari di essere soggetti ad un attacco cardiaco, magari ad un infarto o magari un ictus. Quindi questo rischio lo pagherete con una multa salata, 1 milione di risarcimento danni a loro e tutti i parenti da qui sino alla quarta generazione. Quindi non state attenti a inseguirli. Allora, sono carico stamattina, ma questo è dovuto a cosa? È dovuto a Franco che mi ha caricato. Lupo nel parcheggio in Viale Bettini, in questa zona da tre giorni. Questa è la pagina interna dei Recanati Porto Recanati, successo per il festival dedicato al dialetto. L'iniziativa si è svolta nella palestra Diaz di Porto Recanati. Mentre a Recanati abbiamo la foto di una fila abbastanza lunga di recanatesi o che altro che stanno facendo la fila fuori dall'ex sede dell'AIAT, cioè dell'ente del turismo qui a Recanati, sotto il loggiato, in attesa di prendere i sacchetti e l'immondizia, cosa che tutti possono fare con la tesserina andando ai distributori. Ce ne sono due, uno qui, uno alle Grazie, anzi il distributore è lontano da lì 100 metri dalla sede dello IAT, è lontano da lì 100 metri, se non ci vanno cazzi loro naturalmente, e quindi facciano la fila. No, se la vogliono fare la fila, faccio la fila. Che face, che ci fate anche un articolo sopra per dire che c'è la fila, il disagio? Ma il disagio, la gente è talmente masochista che se lo cerca. Poi c'è qualcun idiota magari che gli va dietro, che gli dice: no, guardate, non funziona il servizio. Vabbè, io dico, è questo un problema? Anch'io ho fatto la fila pochi giorni fa, perché dovevo prendere i sacchetti di carta per mio figlio. No, sacchetti di carta, che se l'ha finiti, lui se li mangia i sacchetti di carta, si mangia a pranzo, perché se l'aveva finiti. Sono andato lì, ho fatto la fila, ma oh, sono stato lì 5 minuti, 5 di orologio, anche se c'avevo 7-8 persone davanti. Perché? Perché appena gli dici: io sono venuto solo per la carta, te lo stendo e tu vai via. Non c'è tanto da perdere tempo, non c'è tanto da perdere tempo. Quindi questa del disagio, delle code, no, è una bufala, è una bufala, una bufala. Ce lo siamo inventati, lo vogliamo inventare, lo vogliamo esagerare, ci vogliamo costruire sopra chissà che cosa. A proposito, invece, le liste d'attesa taroccate in sanità, e soprattutto lo scandalo in Campania, la grande Campania, quella che dimostra che le liste d'attesa sono state dimezzate grazie al governo De Luca. Bene, quelle sono liste d'attesa che, a detta di molte testimonianze raccolte da Fuori dal Coro di Mario Giordano, sono semplicemente delle truffe, nel senso che chi ha avuto la prenotazione da qui a un anno di un esame, in realtà sulla prenotazione, sul foglietto della prenotazione, c'è anche scritto, messo lì appositamente, abusivamente, arbitrariamente da parte dell'impiegato, che lui ha rinunciato a una visita in tempi più ristretti, cioè magari una visita che poteva fare la settimana successiva. Avendo rinunciato, adesso deve fare una visita fra un anno. Nel frattempo le liste d'attesa statisticamente crollano in questa maniera, e i dirigenti riescono a incassare i bonus, cioè riescono a incassare i premi per quanto sono stati bravi nell'abbattere le liste d'attesa. Siamo a questo? Vi meravigliate? No, vi verrate meravigliati per i peluche di Poggiolini lì, che nascondevano i soldi delle mazzette? Sì, eravate, però è successo qualche cosa da allora? No, è peggiorato dal punto di vista della corruzione, dal punto di vista dell'abuso del potere nei confronti del cittadino. È peggiorato, però stiamo zitti. Da buon sudditi e schiavi stiamo zitti. E allora fate le liste, fate le file lì e non rompete le palle. Allora, andiamo al resto del Carlino e andiamo a vedere che cosa ci dice. Prima pagina, Carlino Macerata fa una sintesi, dopo andiamo a leggere qualche articolo approfondimento. Furti a raffica, residenti esasperati. Qui siamo a Tolentino, ne abbiamo parlato anche in questi giorni. Poi voleva gettarsi dalla finestra, l'abbiamo salvata, è entrato dentro un appartamento, l'ha presa da dietro, l'ha portata dentro. Centro per disabili, 116 sono in lista d'attesa. Tolentino, l'affondo, l'ex assessore Luconi. Poi siamo pronti per il 2027, in corsa alle elezioni. Siamo a Porto Recanati, Gianquinto verso il voto. Poi il caso, adesso vedrete quante lumache usciranno dopo il temporale. Il caso della PM arriva in consiglio, cioè nel senso quanti nuovi candidati, gente che vuole mettersi in politica, che vedrete. Sfiduciati il presidente Troiani e la mossa dell'azzurro Pasqui, pronti a ricandidarlo. Bravo Pasqui. Il caso della PM arriva in consiglio, il comune faccia chiarezza, siamo agli abbonamenti gratis. Sì, perché ricordate, a proposito della casta, la PM aveva, poi si è ritirato il provvedimento, aveva fatto sì che tutti coloro che sono dipendenti della PM, che è l'azienda appunto dei servizi dei parcheggi municipalizzata, no, aveva destinato un tagliando per parcheggiare gratis appunto ai suoi funzionari, neanche a tutti i suoi dipendenti, penso, solo ai suoi funzionari. È la casta. è la casa. Se fai parte, non so, dell'associazione macellai, che è poi un'associazione privata, puoi acquistare la carne dovunque senza pagare. È la stessa cosa, è la stessa cosa, cioè non l'acquisti, l'associazione macellai non ti permette di avere questo privilegio, per dire, non so se esiste l'associazione macellai, ma per fare un esempio per come ognuno, no, tende a utilizzare un proprio tornaconto, a sfruttare una propria appartenenza per avere un tornaconto. Ecco, questo ricordi i ferrovieri che viaggiavano, non so se viaggiano ancora gratis in treno, soltanto perché erano dipendenti delle Ferrovie dello Stato. Io spero di no, che tutto questo sia annullato. Poi è logico, quando andiamo a vedere che la Lagarde, quella assurda, antipatica, indigesta persona che è la presidente della BCE, cioè della Banca Centrale Europea, prende all'anno 800.000 euro e che la von der Leyen ne prende 80.000 ne prende parecchio, adesso non vorrei sparare una cifra che non ci sta, dovrebbe essere sui 42.000 euro al mese, quindi fate il conto in un anno quanto può prendere la von der Leyen. No, 37.000, ma al mese, non è un anno, cioè, a volte è il lordo di due operai, il 37.000 è il netto di due operai di stipendi in un anno, cioè due stipendi di un anno. Allora, dicevo che la von der Leyen, con tutto ciò che prende, 37.000, non si permette di poter andare quando va a Bruxelles a alloggiare in un alloggio privato che lei naturalmente l'Europa gli mette a disposizione senza pagare una lira, va direttamente ad alloggiare all'interno dell'istituzione del Consiglio Europeo a Bruxelles. Dice, ma come, vai in una stanza del palazzone di Bruxelles? Sì, vai in una stanza del palazzone di Bruxelles. Ah, quindi fa risparmiare all'ente un par di ciufoli. A lei non interessa far risparmiare. Lei, siccome sa benissimo che sta lì per finire in galera prima o poi, per tutto quello che ha fatto per i vaccini, se sta e vive in una stanza di Bruxelles, nessuno può andare a perquisire il suo appartamento, cioè non possono entrare nel suo appartamento, quindi lei è in un bunker protetta, avete capito? Ecco la casta che cos'è. Cioè non arriva neppure la giustizia lì, non arriva neppure a chi ha il compito di ammanettarla, perché non può varcare quel confine, come se fosse un'area di un consolato, quindi una zona franca in cui nessuno può entrare. Bello? Fate come vi pare, vedete voi. Schianto fra due auto, grave un'anziana a San Severino, poi bullismo al termine, una mamma alzare l'attenzione, qui siamo al caso della Baby Gang di cui abbiamo parlato alla stazione Pizzarello delle Corriere di Macerata, poi raffica di controlli contro lo spaccio, identificate 99 persone. A questo punto andiamo a vedere anche quello che dice il giornale, pagina di Recanati, Porto Recanati, eccola qui, si parla di disabile morto prima di ricevere i contributi, poi il comune, questa è una storia che veramente è un pochettino gonfiata, poi visita al quartiere di Montefiori, il castello si prepara a riaprire, questo è successo ieri, poi il comune assume un impiegato, fanno la domanda in 118 per l'ufficio tecnico, scelto un architetto. A Porto Recanati ci candidiamo per la cittadella dello sport, Porto Recanati, Gian Quinto annuncia l'impegno alle comunali e illustra il progetto, oltre 6 milioni di opere per rivitalizzare Scossicci. Massimo Gian Quinto, che molti conoscono naturalmente, è un geometra, fondatore dell'associazione culturale e politica Porto Recanati di Giovani, che da tempo ha annunciato la volontà di realizzare una cittadella dello sport a Scossigi. Adesso mi sembra che voglia candidarsi come sindaco, come consigliere, vedremo. Comitato di Porto Potenza, chiarezza sulla manutenzione, corsi per usare i defibrillatori. A proposito, quello di piazza ancora non c'è nell'oblò del defibrillatore, vergognatevi, lo segnaliamo come lupi, vi segnalo che non c'è ancora il defibrillatore, ecco. Poi, nuovo assessore da nominare, servono competenza e impegno. Potenza Picena, il PD interviene sulla scelta del sostituto di Palmiero. Palmiero, voi sapete che è il maresciallo che è stato condannato per un fatto avvenuto in Sicilia diversi anni fa, ora ha perso, è stato condannato in maniera definitiva, e lui nel frattempo svolgeva ricopriva la carica di assessore al comune di Potenza Picena, e la Noemi Tartabini lo ha invitato a dimettersi, lui lo ha fatto, magari un torto collo, ma lo ha fatto. 8 studenti di Morovalle e Potenza Picena si aggiudicano il premio Menghini Molini. Allora, detto questo, andiamo ai danni ai locali acquistati dal comune. Non è una bravata, dice da Osimo, che lo dice: distrutta una vetrata dell'ex Play Park a Osimo stazione. La sindaca Glorio dice in azione poche ore dopo l'annuncio del cambio di proprietà. Quindi non è stata una bravata, vuole dire che è stata un segnale. Privati finanziano la ristrutturazione del famedio, ci sono 99.000 euro che saranno realizzati per il ristare del tempio in cui sono tumulate le spoglie di personaggi che hanno dato lustro alla città. Qui siamo a Sant'Elpidio a Mare. Irregolarità nelle caniere della Bacci, polemica tra sindaco e opposizione. Io penso che abbia scritto male questi. Benvenga il controllo, ma dice il sindaco Jonathan Calcinari, facendo chiarezza su una vicenda che ha animato la minoranza, il comune non ha ricevuto alcuna documentazione ufficiale da parte dei controllori, né comunicazione sul controllo, su irregolarità riscontrate, in quanto non interessano la vicenda, per questo non ci sono state comunicazioni ufficiali, non potevamo darne informative e comunicazioni a terzi, tantomeno al consigliere comunale. Prosegue, il cantiere è stato chiuso per 5 giorni, infatti mi sembrava che irregolarità era nel cantiere della Bacci. Una storia che non abbiamo mai seguito, era soltanto una mia curiosità, dico fosse un termine che indica un luogo particolare, no è proprio cantiere, qui manca una T nel titolo. Allora, detto questo, che facciamo? Ci abbiamo il lupo, vogliamo andare a vedere il lupo? Dai, partiamo dal lupo, giusto per segnalarlo di nuovo, il nostro sindaco, bravissima persona, no, guai chi ce lo tocca, ma bisogna che faccia un pochettino di più, nel senso che batte il pugno sul tavolo, comincia a dire no, adesso in poi faccio veramente il sindaco, comando io e fuori tutti dai coglioni, fuori tutti, no, comincia a fare i populisti, comincia a dire tu non ti meriti quel posto che ricopri perché sei un fannullone, fuori, vai a pulire i cessi, ecco, dovrebbe fare una cosa così se vuole far funzionare meglio la macchina organizzativa e istituire un minimo di giustizia, non abbandonare anche gli amici che subiscono dei torti. Andiamo. Recanati, un lupo è stato avvistato in pieno giorno la mattinata di ieri in via Bettini, strada che attraversa un quartiere residenziale alle porte della città sul versante sud-est. La presenza dell'animale, ripresa in un video poi diventato virale sui social network, ha attirato l'attenzione e la curiosità di numerosi cittadini, riaccendendo il dibattito sulla convivenza tra uomo e fauna selvatica. Nel filmato si vede chiaramente il lupo aggirarsi con calma nel parcheggio della zona tra le auto in sosta, e lì da 2 giorni, anzi 3 forse, e passeggia tranquillamente. Non gli fa paura nulla, gira tra le macchine e non scappa, racconta l'autrice del video, sottolineando che l'animale era stato avvistato anche nel pomeriggio di venerdì intorno alle 18:30. Vabbè, l'avete segnalato? Sì, non succederà nulla, lo ripeto, quindi basta, non succede nulla, è finito. Andiamo avanti. vi ricordo, ecco, a proposito di animali, oggi non ci sarà la benedizione prevista per le ore 12 in piazza Leopardi, perché appunto causa maltempo è stata rinviata molto probabilmente a domenica prossima. Perché se c'era il lupo l'avremmo anche benedetto, capito? Se vedete dei lupi in giro, non potete catturarli perché dovete avere il permesso, ma però potete, lasciando degli alimenti per strada, no, ricondurlo in piazza Leopardi, dove trova altri suoi simili che può sbranare tranquillamente, intanto il lupo è protetto, e poi ricevere la benedizione di Don Roberto Zorzolo. No, ma che problema c'è? Ma che problema? Allora, tenta il suicidio dal terzo piano, un carabiniere la afferra e la salva. Questa è una storia che ci giunge da Civitanova. Civitanova Marche, seduta sul davanzale alla finestra al terzo piano, le gambe fuori e il busto in avanti, un comportamento, quello di una giovane straniera, che lasciava pensare al peggio. È stato un carabiniere della compagnia di Civitanova a far recedere la ragazza da ogni proposito, afferrandola e riportandola all'interno dell'appartamento. Sotto, i vigili del fuoco hanno predisposto una messa in sicurezza per attutire un'eventuale caduta. Sono stati momenti di grande tensione quelli vissuti ieri mattina a Civitanova. L'allarme è scattato intorno alle 8:30. La zona, un edificio di via Torino che si affaccia in via Bozzi sopra la linea ferroviaria, sono stati vicini ed alcuni passanti a segnalare il caso al numero di emergenza. Chiamate girate ai vigili del fuoco, alla Croce Verde di Civitanova e alla centrale operativa della compagnia dei carabinieri, che ha immediatamente inviato una pattuglia del nucleo radiomobile. La giovane donna era seduta sulla finestra con le gambe penzoloni nel vuoto. Apparsa chiara l'intenzione di compiere un gesto estremo, anche perché la ragazza è apparsa in stato confusionale. Abita nell'edificio insieme a 3 coinquiline che non si erano accorte di quanto stava accadendo nella stanza della loro compagna. Tutti i mezzi di soccorso delle forze dell'ordine sono arrivati a sirene spente per evitare che il suono e il trambusto potesse aumentare l'agitazione della giovane. Ma tutto è finito bene. Allora, questo che vi ho adesso raccontato ve l'ho raccontato anche ieri. Ora, la questione è questa: si arriva col cartaceo veramente in maniera imbarazzante in ritardo di 48 ore, e questo non è possibile. E poi il giornale riproduce gli stessi passaggi che ho letto nei siti web, perché questo è un comunicato del carabinieri di Civitanova. Purtroppo è così, perché le stesse cose, stessi passaggi. Oppure se lo sono passati fra di loro senza indagare, senza cogliere qualche elemento diverso. Cioè, è proprio una cosa puramente, appunto, lo ripeto, imbarazzante. Allora, andiamo a dare un'occhiata. Schianto tra due auto all'incrocio, un anziano in prognosi riservata, e qui siamo a San Severino, un grave incidente stradale si è verificato ieri intorno alle 12:30 all'altezza dell'incrocio tra la strada Percingoli e via Spogna, alle porte della frazione di Cesolo. Per cause che sono tuttora al vaglio della polizia locale di San Severino, intervenuta tempestivamente sul luogo del sinistro, due auto sono entrate in collisione. Si tratta di un Opel Corsa condotto da un uomo di 87 anni, residente in zona, e una Fiat Punto. L'impatto è stato violento e ad avere la peggio è stato l'anziano, che dopo le prime cure prestate sul posto dai sanitari del 118 è stato trasferito d'urgenza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona in prognosi riservata. Gli agenti della polizia locale, guidati dal vice commissario Adriano Bizzarri, hanno eseguito i rilievi di rito per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. E intanto suono le campane delle 10 alle 10:30 puntuale qui della chiesa di Sant'Agostino, poi le campane suoneranno di nuovo alle 10:45, quindi abbiamo un lasso di tempo di un quarto d'ora per se ancora siamo in diretta, per fare una rassegna stampa con meno rumori possibili di sottofondo. Andiamo a Coridonia. Corridonia, maxi operazione di controllo della compagnia dei carabinieri di Macerata, in azioni militari del radiomobile e della stazione di Corridonia Cinguli a Pignano, Montecassiano e Montefano, collaborazione con il nucleo cinofili di Pesaro, intervenuto con il cane detective One. I carabinieri di Corridonia hanno denunciato un albanese di 19 anni per detenzione di sostanze stupefacenti e fine di spaccio. Il giovane è stato sorpreso dai militari mentre a passo del bidollo cedeva ad un assuntore una dose di cocaina del peso di 0,68 grammi. Nella sua abitazione trovate 360 euro in contanti, somma ritenuta provento dell'attività di spaccio. Il cliente del pusher, un 46enne residente in provincia, è stato segnalato al prefetto per uso personale di stupefacenti, per cui ci è andato in mezzo anche lui. Allora andiamo. Oggi la tradizionale benedizione degli animali a Tolentino, ma se il tempo è questo, molto in mente non se ne parla, anche se per me a mezzogiorno sarà c'è il sole. Comunque, poi abbiamo 100 festa per i 100 anni di Rosa. Qui siamo a Castel Raimondo, una signora che finisce 100 anni. Inseguimento dopo il raid, la banda riesce a scappare, e siamo a Tolentino. E qui e niente, questo è quanto vi abbiamo detto anche nei giorni scorsi, inutile che vi stiamo a tormentare con le stesse notizie. Mattatoio, Catena attacca Barcaroli, Castiglioni rispolvera il caso Piscine. Catena, l'ex sindaco Montecassiano, che ora è consigliere regionale, dice: perché non è partecipato? Perché ha fatto bene, perché è meglio che il mattatoio sia in mano a un privato, capito? E quindi basta. Allora, niente, non ci abbiamo da darvi. No, qui c'è un titolo che veramente dice: c'è la piaga delle polveri sottili. Dove? Ad Ancona, Fano e Chiaravalli le peggiori. Vabbè. Però abbiamo visto che nelle Marche le polveri sottili sono sotto le norme percentualmente. L'abbiamo letto diverse volte, adesso abbiamo la piaga delle polveri sottili. Benvengo le polveri sottili, respirate un po' di polveri sottili, vi fa bene, non date retta a questi allarmisti dei miei coglioni, veramente fa bene respirare un po' di polveri sottili. Allora andiamo a dare un'occhiata. Io quando c'è il motoraduno generalmente non me lo perdo, cioè quando stanno per partire vado in piazza, non è che sono appassionato di moto. No, né mi piace il rumore delle moto quando sono tante, quel rumore. Mi piace sentire, respirare l'odore del gasolio che brucia. No, quell'odore che pregna l'aria, cioè è un odore bellissimo, buono, gradevole. Quelle si dice: ma no, fa male, non mi frega niente, mi piace, capito? Mi piace, quindi rompete le scatole, mi piace. Allora andiamo a dare un'occhiata a questa storia che francamente è un po' esagerata, però ve la cito di nuovo. Ne abbiamo parlato ieri e ne parliamo anche oggi, perché no? Perché c'è una risposta dei Fratelli d'Italia a proposito del disabile morto prima di ricevere, ma questo succede comunemente, i contributi, perché i contributi vanno per assistere i familiari alle spese che incontrano per poter appunto affrontare questa disabilità. Nel momento stesso in cui un disabile muore, pur avendo fatto domanda ai familiari di contributi, non è che non riceve più i contributi, li riceve i familiari, che comunque, avendo già sborsato i soldi, sono ristorati ugualmente delle spese sostenute per il loro caro disabile, le hanno semplicemente anticipati. Purtroppo i tempi e la burocrazia porta a far sì che ricevano i soldi dopo un anno. Questo è stato sempre così, adesso Vivere Recanati, che ha sollevato anche questo problema, e poi il privato, no, si accorgono che anche ai tempi di Fiordomo le cose avvenivano così, perché è così che la burocrazia ha sempre funzionato, capito? Non perché c'è di mezzo Acquaroli. Vabbè, lasciamo perdere. Recanati, il caso dei contributi regionali per la disabilità gravissima accende il confronto politico a Recanati. A sollevare la questione il Movimento Vivere Recanati, che in un duro comunicato denuncia ritardi nell'erogazione dei fondi relativi al 2024 e racconta la vicenda di una famiglia recanatese rimasta in attesa del contributo per 2 anni, fino al decesso del beneficiario. Secondo quanto riportato dal Movimento, il padre, affetto da Alzheimer e destinatario dal 2017 dei fondi previsti per i disabili gravissimi, non avrebbe ancora ricevuto il contributo del 2024, quindi quelli degli anni precedenti l'hanno ricevuti comunque. Un ritardo mai verificatosi in precedenza, sottolinea Vivere Recanati, che parla di famiglie lasciate sole e di un sistema sanitario e sociale in difficoltà. Liste d'attesa interminabili, carenza di medici e infermieri, servizi territoriali a singhiozzo. Si riempiono giornali e social di propaganda e promesse, accusa il Movimento, mentre la realtà è fatta di ritardi di servizi e rinunce alle cure. Da qui l'appello diretto alle istituzioni affinché la cosiddetta filiera istituzionale venga attivata non per gli annunci, ma per garantire sostegni concreti e tempestivi alle persone più fragili. All'accusa ha risposto il circolo di Fratelli d'Italia di Recanati, che parla di polemica strumentale e respinge qualsiasi collegamento tra i ritardi del contributo e il decesso del cittadino. Utilizzare il dolore di una famiglia per fini politici è sciacallaggio, afferma Fratelli d'Italia, e non appartiene al nostro modo di intendere il confronto. Il partito spiega che i contributi per la disabilità sono fondi regionali gestiti tramite l'ambito territoriale sociale. Le domande sono presentate nell'anno successivo a quello di riferimento, nel 2025 per il 2024, e il contributo è erogato a rimborso con tempi legati ai passaggi tra comuni, regione e ambito sociale, oltre ai controlli previsti per legge. Fratelli d'Italia sottolinea inoltre che il bando tutela le famiglie anche in caso di decesso del beneficiario, consentendo agli eredi di presentare domande e ricevere il contributo pro quota. La Regione, afferma il circolo, ha sempre garantito la copertura dei fondi e l'attenzione al sociale resta una priorità. Durissimo infine l'affondo nei confronti dell'opposizione, accusate di diffondere menzogne e di alimentare una narrazione di abbandono istituzionale che il partito respinge. La dignità dei malati e delle famiglie merita rispetto, conclude Fratelli d'Italia, non di essere trasformata in un'arma contro l'amministrazione comunale e regionale. Ma è certo che i fondi comunque arrivano in ritardo dopo più di un anno, perché se va a consuntivo della spesa, se nel 2024 la famiglia per la presenza di disabili ha dovuto affrontare tot spese e ha diritto al rimborso, questo rimborso lo chiederà a fine 2024, fatta il resoconto delle spese sostenute. Quindi la domanda finisce per essere fatta nel 2025 relativa al 2024, come quando noi facciamo la dichiarazione dei redditi, la facciamo per l'anno precedente, no? A quello della dichiarazione che presentiamo all'ufficio delle entrate, comunque al Ministero delle Finanze. Stessa cosa, se c'è da fare un rimborso perché abbiamo pagato più tasse nell'anno precedente, lo Stato ci rimborsa, ma se abbiamo da pagare più tasse rispetto all'anno precedente che non abbiamo pagato nell'anno precedente perché sono sopraggiunti altri redditi e così via, li paghiamo anche noi in ritardo queste tasse, anche se poi lo Stato si salvaguardia facendoci pagare anche gli anticipi, il 98% gli anticipi su quello che potrebbe essere il presunto reddito dell'anno successivo, perché lo Stato è ladro, è un'associazione criminale, lo sapete tutti. In questo caso è logico che il reddito viene, cioè il rimborso viene pagato l'anno dopo un anno e mezzo, passati anche i mesi che sono dovuti al collegamento fra ambito territoriale, comuni e regioni. E questo è quanto. Andiamo al Castello di Montefiore. Andiamo al Castello di Montefiore perché una visita carica di significato, quella che si è svolta ieri pomeriggio al Castello di Montefiore, prossimo all'inaugurazione prevista per la prossima primavera, indicativamente nel mese di aprile. Dopo l'ora di pranzo, la Giunta Comunale di Recanati, insieme con il rappresentante del Comitato di Quartiere, presieduto da Moira Scalzini, e del Comitato Parrocchiale di Montefiore, si è recata all'interno del cantiere per verificare lo stato dei lavori e confrontarsi insieme sul futuro utilizzo della storica struttura. La giornata si era aperta con un momento conviviale nel quartiere, con il pranzo preparato dalle donne di Montefiore, diventate ormai un punto di riferimento grazie alla tradizionale sagra della polenta e a fine agosto. Presente anche il nuovo parroco Don Fabrizio Perini, che è stato presentato alla comunità. Al termine del pranzo il gruppo si è spostato al castello per una visita tecnica al cantiere, accompagnato da Maurizio Padovano, direttore dell'ufficio tecnico comunale, che ha ripercorso la storia dell'edificio, e dall'ingegnere Federico Veroli, direttore dei lavori incaricato al comune per il recupero strutturale del maniero del 1200, finanziato con i fondi PNRR per un totale di 1.861.000 euro. Caschetti gialli in testa, firma all'ingresso e una foto di gruppo hanno segnato un momento simbolico per un luogo che dopo anni di attesa si prepara finalmente a tornare alla città, nella disponibilità soprattutto del quartiere, che molto probabilmente lo gestirà anche questa attività del Castello di Montefiore. E andiamo al comune, che assume un impiegato. Recanati sono state 118, di cui 2 ammesse con riserva e 3 escluse per mancanza di requisiti, le domande pervenute al Comune di Recanati a seguito del concorso pubblico con riserva a favore delle categorie protette indetto a dicembre per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di un collaboratore servizi di supporto da assegnare all'area servizi al cittadino e affari generali. Nei prossimi giorni la commissione, presieduta dal dirigente Francesca Pallotta, è composta dal segretario Bruno Bonelli e dai dipendenti Sofia Calamita e Cecilia Ubaldini, dovrà provvedere all'attribuzione dei punteggi e all'esame finale dei concorrenti per potenziare l'organico dell'ufficio tecnico e garantire l'attuazione dei programmi nel rispetto del cronoprogramma delle numerose opere pubbliche finanziate e in corso di realizzazione. Invece si è preferito avviare una collaborazione professionale dei servizi di architettura e ingegneria. La scelta è caduta sull'architetto Federica Stacchiotti dello studio Viti Associati Architettura di Recanati, che a fronte di un compenso lordo di 10.864 euro si occuperà per alcuni mesi della redazione grafica mediante disegno CAD, calcolo e contabilità dei lavori pubblici, assistenza alla direzione lavori anche per interventi di gestione ordinaria, redazione di verbali ed elaborati tecnici, collaborazione alla progettazione interna e quanto ritenuto necessario dal dirigente dell'area tecnica. Non ne posso più, è stato un tormento leggere questo. Ci fermiamo qui perché sennò facciamo troppo tardi. Grazie, fra poco suonerà di nuovo le campane. Saluto soprattutto lo sponsor e lo ringrazio. Ciao.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317.